effetti speciali sono semplicemente immagini che cercheranno di aiutare voi, Vittorio, a seguire il discorso che stiamo per fare. Immagini che riguardano in parte quello che è già compreso nel libro Caravaggio e Bunker. Nel libro si è parlato anche del sacrario del quarto alpini. Sacrario che si trova nella caserma Testafuochi, si trova ancora nella caserma Testafuochi, e che contiene tutta una serie di documenti, oltre alle armi, oltre a cimeli e fotografie varie, che hanno praticamente un fondamento e una radicazione nella storia valdostana. Non dimentichiamo che Valdostana è una regione, lo sappiamo, montuosa. Molti alpini, molti nostri padri, i nostri fratelli, i nostri nonni, bisnonni hanno fatto l'alpino in questa regione. Quindi il sacrario del battaglione Aosta o del quarto alpini, anche perché non ci sono solamente documenti del battaglione Aosta, ma di quasi tutti i battaglioni che facevano parte del quarto reggimento alpini, che dal 1934 venne a stabilirsi in Valle d'Aosta. Da Ivrea fu spostato ad Aosta. Così vi invito a seguire il filmato che ho preparato. Il filmato dura circa un quarto d'ora. Sono immagini in movimento, ma anche immagini fisse, nel senso che sono fotografie riportate su video. Mi scuso già fin d'ora che le immagini di fotografie in origine sono molto più definite che quello che vedrete adesso. Possiamo partire, questa è la porta d'ingresso. Nel sacrario sono, dicevo, contenute tutta una serie di documentazioni fotografiche, cartacee, oltre che i cimeli veri e propri come armi e quadri, che a partire dal 1872, anno di fondazione del Corpo degli Alpini, riassumono quella che è la storia degli alpini in generale, ma in questo caso in particolare di Battaglione Aosta e del Quarto Alpini. Ho voluto mettere questa foto perché si vedeva il colonnello Testafuochi all'inizio. E adesso cerco di seguire le immagini nella maniera più veloce possibile. Qui siamo già nella sala della Prima Guerra Mondiale. Allora, in questi primi 4 minuti farò vedere che cos'è il sacrario vero e proprio, dopodiché andremo a verificare che cos'è che si può ancora fare in questo ambito, intendo dire come studio, come ricerca. Intanto siamo nel sacello con il cappello e la penna mozza a ricordo di tutti i caduti, tutti i caduti. Qui abbiamo delle armi, una Schwarzenbusch austriaca, un'altra mitragliatrice francese, ancora reperti della Prima Guerra Mondiale, e questo, ripeto, è il salone della Prima Guerra Mondiale, in cui sono contenuti anche dei diari fotografici inerenti al dopoguerra, al primo dopoguerra. L'immagine che si vede è proprio differente, sì, a quel periodo. Questi sono caduti della Prima Guerra Mondiale. E qui invece abbiamo le tre medaglie d'oro del battaglione Aosta, messe in un modo particolare nell'ambito del sacrario, con il giusto rilievo, il motto dell'Aosta e una serie di anfore che contengono un pugno di terra dei luoghi dove il quarto alpini e l'Aosta in particolare si è distinto nella Prima Guerra Mondiale. Poi si può attraversando un corridoio si passa nell'ambito degli anni 30, la guerra di Etiopia. Ci sono immagini e cimeli riguardanti le guerre di Etiopia, al quale partecipò in particolare il battaglione Intra, sempre del quarto alpino. Vi sono immagini anche di personaggi di un certo rilievo, Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, era il comandante della terza armata nella Prima Guerra Mondiale, che di suo pugno scrisse al valorosissimo battaglione Aosta. Ancora i reperti della campagna di Etiopia, e infine da lì si può entrare in quello che è il luogo meno ricco del sacrario stesso, che è la sala dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Meno ricca perché, a parte le armi che vedete in questo momento, ci sono una scarsità di documenti rispetto alla prima sala, in quanto durante la Seconda Guerra Mondiale il Sacrario è stato anche saccheggiato a motivo della guerra in corso dopo l'8 settembre. Ecco, torniamo a parlare del Sacrario in generale, perché in questo Sacrario ci sono delle teche con una serie di documentazioni di una certa importanza. Non sono solo fotografie o diari privati, privati nel senso di singoli soldati, ma vi sono, come questi che stiamo vedendo in questo momento, ma vi sono anche dei diari che hanno a che vedere con i 10 battaglioni che facevano parte del 4 Reggimento Alpini nella Prima Guerra Mondiale, e sono questi. In questo ambito la ricerca può essere sicuramente sviluppata, e io mi sto dedicando a questo fatto. Questi in particolare sono i diari dell'Ivrea, che partecipò a varie azioni sull'Isonzo, sul Monte Versice, poi fu trasferito nelle Alpi Giudicarie fino alla Val di Ledro. Vi do un'informazione abbastanza veloce di questo fatto per non tediarmi in qualche modo, però per essere un po' più sintetico. Ancora dei diari, il battaglione Intra, e poi vi faccio vedere, ecco, queste sono le cose che sono scritte nell'ambito dei diari. Sono informazioni non solo militari, ma anche di carattere pratico nell'ambito della guerra. Le cose di carattere personale sono scritte in quei diari personali scritti da singoli alpini o singoli ufficiali. Qui stiamo guardando alcuni documenti dei diari del battaglione Cervino, che operò in varie parti del fronte orientale. In questo caso stiamo per vedere una foto di un capitano, il capitano Sausalino, che fu decorato in quanto a un'azione particolare su Isonzo, al ponte di Poderez. Vi sono nell'ambito di questi diari anche delle cartine geografiche di un certo tipo, come quella che avete visto un momento fa, che riportava il Sasso di Stria, il Monte Aderau vicino Cortina, e ancora altri diari, diari, come dicevo prima, pieni di memorie di un certo tipo, anche elenchi di caduti, elenchi di personali che ricordano le persone una per una. Ancora un altro diario, siamo sul Monte Rosa, il diario di Monte Rosa. Ecco, Monte Rosa ha operato in Valsugana, al Cauriol, sul Cardinal, sul Pertica, la Solone, e poi il Val d'Orco. Il Val d'Orco un altro battaglione, me lo ricordo in maniera particolare in quanto nel Val d'Orco si arruolò volontario Dissolati, colorevoli Dissolati, eccolo, già anziano, per cui la sua fu una scelta abbastanza voluta. E poi ho messo un'immagine di Caporetto, nella zona di Caporetto, con Isonzo, per farvi vedere la zona in cui il primo anno di guerra, il primo e il secondo anno di guerra, soprattutto il quarto alpini, anche la vostra, la nostra, operò. Questo è Caporetto 2 anni fa, sono immagini mie, così amatoriale evidentemente, però è per dare l'idea della zona oggi, di come è la zona oggi. Questo è il Sacrario che si trova a Caporetto, le montagne circostanti. Poi andremo a vedere ancora alcuni diari. Questo è Pallanza, altro battaglione. Questi battaglioni sono stati reclutati nell'ambito non solo valdostano ma anche delle Borreliese e della zona del Lago Maggiore. Intra Parlanza fanno parte proprio di quella zona, la Val d'Ossola, ancora il Val Baltea, ed infine l'ultimo diario parla del Val Toce, in cui ho riportato alcune cartine che ancora oggi si possono vedere e verificare in maniera abbastanza precisa. Rallento perché a un certo punto c'è questa cartina fa vedere una zona di Tolmino e si vedeva in basso disegnato un fiume blu. Questo è l'Isonzo, in effetti è così, è veramente a questo colore verde-blu. So che c'è i minerali che contiene il fondo sono a base di rame, mi pare di aver letto. Quindi anche in quella cartina veniva riportato il blu, questa è la zona del Vodil dove il Valtoce operò, ma non operò solo il Valtoce, anche altri battaglioni, sempre di Ivrea, per esempio. Allora era completamente disboscata, oggi è molto molto più verde. Questo è il Volonik, ancora nella zona di Caporetto, la cresta del Krasi, altra montagna che fece parlare molto di sé, soprattutto nell'ottobre del 17, quando ci fu la cosiddetta rotta di Caporetto. Una rotta di Caporetto che stupì, a noi fece male, ma stupì anche gli austriaci per la facilità con cui ci fu una serie di cose abbastanza strane che colpirono. Quello era il Versic, ecco qui una foto dell'epoca del Versic a sinistra e del Monte Nero. Ancora, questo preso da Dresenka, alla base del Monte Nero, qui siamo già con l'Aosta. Perché metto l'Aosta adesso? Perché dell'Aosta non abbiamo un diario dell'epoca, ma abbiamo una serie di fotografie, documenti scritti e cartine che ci danno un'idea molto particolare del battaglione Aosta, non solo perché era comandato da Testafochi e non solo perché operò nella zona dell'Isonzo. Qui per esempio siamo nell'Adamello, nell'estate del 16, alla Lobbia Alta, 3.000 metri, sul ghiacciaio dell'Adamello, dove anche lì fu operò l'Aosta. Poi l'Aosta fu spostato nell'ambito del Pasubio e lì cominciò veramente quello che fu l'epopea dell'Aosta con alcuni, con Aldo Beltric e Ferdinando Urli, con alcuni alpini in particolare che meritarono la medaglia d'oro al valor militare, questo ancora Ferdinando Urli. E poi nel 17 l'Aosta fu spostato insieme ad altri battaglioni nella zona del Monte Godice. Qui vediamo di nuovo il fiume Isonzo con il Monte Santo e da qui ancora dall'Isonzo sul versante che dà proprio sul Vodice. Ormai queste terre sono slovene dal secondo dopoguerra, questo è il Vodice. Il Vodice non era così, lo vedremo adesso, era così. Molto più spoglio, molto meno arboreo. Queste sono cartine che sono conservate contenitore del Sacrario, che danno l'idea di come si mosse il sesto gruppo alpino al comando del colonnello Testafochi nel momento in cui ci fu la battaglia del Vodice. Questa è la relazione del capitano Marco, che sostituì Gabriolo, e questa è ancora Testafochi che pochi mesi dopo, il 5 settembre 17, fu ucciso insieme ad altri 105 alpini al Vasubio, nella frana che ci fu in questo ambito. Ecco, con il Pasubio, la zona della frana del Pasubio del settembre 17. E qui siamo nella parte del 1918, siamo sul Monte Grappa. Ho messo queste immagini perché danno l'idea di quanto ampio sia il territorio in quella zona, vederlo così dall'alto, quante valli, quante montagne, quante zone. Ecco, in queste zone gli alpini erano al limite verso la pianura, dietro c'erano gli austriaci, loro sono rimasti lì aggrappati, come per dire, al territorio per fare in modo di riuscire a fare un freno agli austriaci stessi. La battaglia dei Solaroli, del Grappa, del Val d'Eroa, questo è il sacrario del Grappa, fu proprio portata avanti e a termine da quelli che sono stati poi i battaglioni più medagliati. L'Aosta ne fu il massimo esempio in quanto medagliato proprio con medaglia d'oro, l'unico dei 52 battaglioni alpini della prima guerra mondiale a ricevere un encomio di questa portata. Ancora foto di alpini, questo è il tenente Macchignan. Nel 19 l'Aosta rimase ancora in quelle zone, costruì il monumento sul Vodice che vediamo, rovinato nel 35 dai partigiani sloveni perché avevano a che dire con Mussolini, e poi costruirono un mausoleo dedicato ai caduti, vedevamo un cimiterino lì davanti, ai caduti del quarto, che io due anni fa ho cercato di rintracciare. Eccolo, è tenuto benissimo, tenuto assolutamente in ordine, dentro ci sono riportati, io non li ho contati, ma ho tutte le fotografie di tutte le lapidi, ci saranno almeno 200 nomi del Valtoce, del Valbate, dell'Ivrea, qualcuno dell'Aosta. La zona, il posto si chiama Gabrie ed è sull'Isonzo dopo Tolmino, andando verso Caporetto. Questo per ricordare in definitiva l'Aosta e il 4° Reggimento Alpini. Per terminare, io 3 anni fa andai ad Asiago a trovare Mario Rigonster. Ho chiesto com'è che si può fare con questo, com'è che si può lavorare sui diari storici degli alpini che abbiamo ad Aosta, che lui aveva visto in una precedente sua visita qui ad Aosta. E lui mi diede delle dritte, per così dire, per come persone poter svolgere il lavoro. È un lavoro che io sto portando avanti e sono abbastanza a buon punto, perché ho 80 pagine di scrittura che ho già redatte, in cui cerco di portare alla luce quello che sono state le azioni, ma anche le parti umane di quello che sono stati gli alpini di quei 10 battaglioni valdostani e piemontesi, per cui il lavoro è già a buon punto, perché come storico mi sforzo di mantenere un rapporto che sia il più distaccato possibile, anche se in certi momenti è difficile, perché se si vanno a leggere le storie personali di alcuni personaggi, c'è veramente da commuoversi, ci si coinvolge, ecco. E quindi sto cercando di fare un lavoro il più pulito possibile. Cerco anche però di poterlo portare alla visibilità, poterlo farlo vedere, poterlo farlo conoscere. Ecco, questo è un po' il frutto di questa ricerca, il poter far conoscere quello che molte persone magari sanno superficialmente, oppure non sanno, oppure non hanno l'opportunità di saperlo perché non ne hanno l'opportunità. Il fatto di far conoscere un po' della nostra storia, perché questa è storia che riguarda, a mio avviso è storia che riguarda molti di noi, di quanto molti di noi hanno avuto parenti, hanno avuto amici, parenti stretti anche, no? Quanti di noi hanno avuto i nonni che hanno fatto il primo guerra mondiale, io ho avuto i due di nonni, tutti e due, non erano alpini, però c'erano anche loro a Caporetto, per esempio, per fare un esempio geografico. E quindi è un lavoro che, grazie anche a questo poter far conoscere il sacrario degli alpini, far conoscere che cosa hanno fatto nell'ambito del fascismo, della militarizzazione della Valle d'Aosta, in questo volume, mi ha dato l'opportunità di proseguire la ricerca e il confronto delle fonti, i documenti, verificare che fossero veritieri, tutto quello che è giusto fare, è doveroso fare nell'ambito della ricerca storica, e che quindi sono lì che aspettano di poter essere divulgati, poter essere messi, fatti conoscere al pubblico più grande, più vasto. Basta dire che